dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 14 settembre 2020, eccoci qui pronti, distanziati a dovere, amicissimi delle AI e dei robot in generale, non si sa mai, disponibili anche a comprare TikTok se il prezzo è buono, ma soprattutto pronti, come tutte le settimane, per la notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio traslocato e ritraslocato Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un preelettorale studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio col throttling di Milano Aio.
Stavo pensando a quanti scioglilingua si potrebbero fare con la parola throttling.
E infatti io me lo sono scelto come parola per la presentazione refrain. dove io sono famoso per non incepparmi nell'introduzione.
Mai. Bene.
Sempre più difficile.
Mannaggia Michele con le sue prove video, che io sono qui sempre, c'ho tante quelle luci che mi faccio la lampada. Quando finisco digitale sono bello abbronzato ogni lunedì sera. Bentornati da queste parti, cari ascoltatori. Buonasera, buongiorno, buonanotte, qualsiasi sia l'orario in cui il time shift, il time warp, il time come cavolo lo volete del podcasting vi colloca. Che ne dite?
Time after time. Esattamente, visto che abbiamo canticchiato durante le prove, tanto arriva a agganciarci con certo.
Va bene,
anche il time warp alla fine.
Cominciamo subito, dai, cominciamo con le notizie ultime. Oracle è stato scelto come il tech partner di TikTok, mentre l'offerta di Microsoft è stata ritirata, è stata rigettata, non si è capito bene l'offerta di Microsoft. A me è sembrata più una finta, un qualche cosa obtorto collo, no? Ma sì, visto che il presidente, facciamo una nostra offerta che non verrà mai. Non li ho mai visti particolarmente caldi su questa cosa.
Come hai fatto a non vederli caldi? Come hai sentito questa temperatura?
Da quello che scrivevano in giro.
Tu dicevi giusto per far vedere, facevano un'offerta. Beh, da vedere Oracle. A parte che, come dire, l'unica cosa ufficiale è che Microsoft si è ritirata e ha fatto anche un comunicato stampa per dire che era che curioso.
Che
di
non
vedere.
Gliene fregava un cacchio. Esatto. Leggilo quel comunicato stampa.
Non ti vogliamo più.
Leggilo.
E niente, Oracle pare adesso in prima fila per acquistare.
Buffonata terrificante. Vabbè, e Larry Ellison è sempre stato il galoppino di chiunque fosse al governo in quel momento negli Stati Uniti. Ellison ha talmente tanti contratti e appalti con la pubblica amministrazione, credo che non so quale percentuale delle revenue di Oracle arrivi di lì. Però probabilmente non poteva dire di no. Ed è l'acquisto farsa, però, perché da quello che è venuto fuori, fondamentalmente il governo cinese ha detto: benissimo, vendete pure, potete vendere TikTok, le operazioni americane, eccetera, ma no, l'algoritmo è segreto, ecco. Ce lo teniamo noi. E allora che cacchio comprano a fare? Va bene.
Vabbè, magari controllano tutto il resto, l'infrastruttura, le cose.
Appunto. Ma se il problema era che l'algoritmo prendere, sottrarre i dati. e mandarli in Cina, se non sai che cosa fa l'algoritmo, cioè stai buttando via dei soldi per cosa. Però va bene, così sono contenti. Capre e cavoli, hanno fatto la loro bella tirata elettorale da una parte, gli altri hanno fatto vedere che ce l'hanno più duro degli americani e sono tutti contenti.
No, da vedere poi anche Oracle, che comunque è un'azienda B2B, che prodotti B2C sinceramente non mi ricordo ne abbia.
Ma infatti che gliene frega? Niente.
È solo per la proprietà, dai.
È solo per fare un favore al governo degli Stati Uniti, che gli ha detto: oh, guarda, qui tra i database del Dipartimento della Salute, Dipartimento della polluzione notturna, no? La Pollution Agency è un'altra cosa, è l'inquinamento. Ti diamo tot miliardi all'anno, vuoi che continuiamo a darteli? Due usali per far finta di comprare TikTok, che così i giornalisti non possono dire che Trump fa delle promesse a vanvera. E credo che sia finita tutto lì. Intanto
abbiamo liquidato la politica internazionale in un colpo solo.
È semplice la politica.
La politica alla fine è semplice.
È un cielolunghismo continuo.
È certo. Questo periodo da quelle parti. No,
profitto,
no, ma in campagna elettorale, da certi in certi ambienti, da certi personaggi, c'è molto cielolunghismo. Ecco, non c'è dubbio. Non c'è dubbio in questo periodo. È solo quello. È solo quello. Però sempre dalla Cina arriva Michele, mi mette un link del Washington Post che io non riesco assolutamente ad aprire a vedere, e Michele mi racconterà che è quello delle aziende americane che raccolgono dati dai post di social media di prominenti, di figure di spicco americane e di militari americane. È questo il...
Ok. Allora, notizia che è uscita proprio oggi, che è stata data in esclusiva ad alcuni giornali, in Italia è sul Foglio di domani, oggi c'era un articolo sulla parte online, domani c'è l'articolo più approfondito, e poi è stato dal Washington Post al Guardian, se non sbaglio, un po' di altri giornali in giro per il mondo. In pratica tramite, anche questo pare sia un leak, non si sa chi sia stato, è uscito fuori che c'è un'azienda cinese che si chiama, nel frattempo che carica Twitter, ok, Zenua, non lo so, qualcosa del genere, che in pratica ha raccolto questo database di svariate migliaia di persone in giro per il mondo, con particolare attenzione, anzi, con persone che in qualche modo rappresentano magari figure pubbliche come politici, imprenditori. Nel caso, ad esempio, dell'Italia ci sono anche mafiosi, quindi figure di spicco, di rilievo, e con anche figli. Nel caso della famiglia Berlusconi ci sono letteralmente da Silvio fino a tutti i nipoti.
Che ne sanno? Che ne sanno di tutti i figli di Berlusconi?
Esatto.
Hanno dovuto fare un campionamento statistico, dai. No, cioè,
in un certo senso siamo tutti figli di Berlusconi.
Siamo tutti figli di Berlusconi.
Che può essere anche un bel titolo. Va bene.
Dipende se dalla paghetta.
Segnatelo.
E niente, in questo database, questo oggi è stato dato molto risalto a questa notizia, perché poi in realtà non ci sono collegamenti tra questa azienda e il governo cinese, quindi non si sa se questa azienda effettivamente ha trasferito questo database all'intelligence cinese. Però è emerso che appunto c'è questo database, che dal mio punto di vista, secondo me, è anche normale intelligence.
Eh beh, certo che è normale. Cioè, io mi stupirei se non succedessero queste cose.
Esatto, però ha comunque fatto un certo, come dire, scalpore, perché poi sono tutte informazioni raccolte da internet, non sono frutto di hacking, sono frutto di visite sui
doxing, esatto. Sì, certo,
da social networking, dagli articoli di giornale raccolti tutti insieme, impacchettati. Ci sono aziende poi che in realtà fanno questo di lavoro, ad esempio sulle persone influenti, sulle persone ricche,
certo,
e vanno a venderlo
i servizi americani sono una cosa un po' diversa. Se l'NSA, la CIA eccetera non avessero lo stesso tipo di informazioni raccolte direttamente o attraverso altre aziende sui preminenti politici cinesi e sui militari cinesi, sarebbero tutti da licenziare, è il loro lavoro.
Esatto.
Quello che è strano è che venga fuori la notizia, perché generalmente sì, quando la notizia un controspionaggio ha sentore e viene a sapere di una cosa del genere, non la divulga, non ha interesse a divulgarla. L'interesse a divulgarla può avere un politico che deve dire: vedete quanto cattivi sono i cinesi, votate me che io ai cinesi gli faccio un mazzo così. L'avete visto con TikTok? Normalmente una controintelligence, quando viene a sapere di una cosa del genere, la utilizza per fornire disinformazione al nemico. Generalmente è tutto un gioco che generalmente non affiora nei confronti del pubblico, perché è il solito gioco di carte coperte. Il politico può tirarla fuori per sua convenienza personale. E di nuovo abbiamo spiegato la politica.
Ecco, dai, ragazzi, sì,
basta leggere due o tre
romanzi, venite, di quello, come si chiamava?
No, la realtà,
La Cruna del Lago.
La realtà spesso supera i romanzi. Però
non è questo il caso, direi.
Non è questo il caso.
Nel senso è ordinaria
amministrazione.
Ordinaria amministrazione. Vabbè. No, infatti per quello il mio punto è: oggi se ne è parlato tanto su Twitter, sui giornali, però in realtà non c'è niente di particolarmente strano.
Non c'è trippa per gatti.
Esattamente. A Roma, dalle parti di Astro Giulia, avrebbero detto: stica.
Stica.
Stica. E andando avanti, dai, il che bravi i poliziotti di cos'è Tampa
di Tampa?
Bay? Sì, non,
Tampa Bay.
Sì,
Tampa
non so
Bay.
Se erano proprio a Tampa Bay o nella regione, nella zona di Tampa Bay. Adesso vado a recuperare l'articolo.
In perfetto collegamento con la discussione che abbiamo fatto settimana scorsa. Cosa potrebbe andare mai storto se un algoritmo viene usato per predire il comportamento criminoso di persone o di gruppi di persone?
Lo sceriffo Chris Nocco lo fa da anni oramai, dal 2011. Ed è lo sceriffo della contea di Pasco, che è, immagino, dalle parti di Tampa, perché è uscito un articolo, un articolone
su Tampa Bay News.
È un articolone, quindi Max l'avrà scritto un articolonista.
Un articolonista,
certamente. E, è una roba di indagine, è quello che dovrebbero fare veramente i giornalisti, che fanno poco spesso. Un approfondimento, un articolo molto lungo che sviscera la storia di questo software che ha messo a punto e del comportamento della polizia da quando si è messa a utilizzare questo software. Ed è qualcosa da brividi. Michele, hai voglia di riassumerlo
sì,
un pochino?
Sì, esatto, perché si parla di un quartiere che è stato preso letteralmente di mira da questo algoritmo, nel quale il quale prediva che appunto c'è più possibilità che le persone che abitano in questo quartiere potessero delinquere. E qual è stato il risultato? Che la polizia ha letteralmente fatto harassment di queste persone, trovandosi nel cuore della notte trovandosi poliziotti nel cuore della notte con le lampade che vedevano se dentro stava nelle case stava succedendo qualcosa, multe per il prato non tagliato, anche perché questi poliziotti pare avessero poi dei target di multe da fare.
Poi un sistema veramente idiota, no? Perché questo sistema non si capisce bene se è algoritmico puro, se guidato da intelligenza artificiale o cosa, comunque dava semplicemente dei nomi, faceva una classifica proprio non solo di zone ma di nomi di persone che erano possibili criminali o che avrebbero avuto comportamenti criminali, e basavano l'output sull'input che era il numero di arresti, le volte che venivano citati durante una causa in tribunale, eccetera. Per cui fondamentalmente si autoalimenta questo software, perché se tu vieni portato dentro perché hai provato a rubare o fare un graffio sulla macchina, vieni portato dentro, il computer dice che tu sei probabilmente rosa, per cui ti manda i poliziotti a casa, vede che hai il prato non rasato, ti porta di nuovo in galera, ti porta dentro le cose per fare gli accertamenti, ti riportano lì, adesso tu c'hai il doppio punteggio, per cui il giorno dopo arrivi. Ma c'è gente che è stata arrestata centinaia di volte, la maggior parte delle volte poi rilasciata. Ma quando si arriva a questi punti, l'effetto è l'opposto di quello che si vorrebbe avere. Cioè, secondo me, provochi un'esasperazione, una sfiducia tale nei confronti della società che fai venire voglia di delinquere. Dici, tanto mi arresti lo stesso, mi rompi le balle perché mio nipote fumava in camera che minorenne io non l'ho sorvegliato. Successo veramente, esatto. Lo tiro dall'articolo. Oppure mi porti in caserma per accertamenti, mi tieni lì tutto il pomeriggio perché il mio prato non era ben rasato. Cioè, a questo punto va bene, io invece di cercarmi un lavoro, tanto tu mi porti in carcere lo stesso, vado a spaccare una vetrina, cosa devo fare?
No, beh, esatto, esperimento.
Tra l'altro
non
negli
andato.
Stati Uniti in questo momento ovviamente c'è questa
porca vacca
diffusa, no? Sensazione di malcontento rispetto al discorso delle forze dell'ordine.
Questa la digitalizzazione della legge è molto pericolosa. Credo oramai non passi puntata che non lo dico, però rischia veramente di questa interfaccia tra legge e cittadini, quindi tra Stato e cittadini, rischia veramente di peggiorare nel momento in cui diventa digitale, nel momento in cui diventa così ruvida. Se i cittadini percepiscono lo Stato non come qualcuno che li aiuta, ma come qualcuno che li perseguita, e i comportamenti dei cittadini nei confronti dello Stato non possono che peggiorare. È come quando fanno, no? Vanno in televisione, il male peggiore del mondo è l'evasione fiscale, non c'è dubbio, ci mancherebbe, toglie risorse, ma la notizia successiva fanno vedere i banchi di plastica dell'Azzolina, e metti insieme, no? Metti insieme il barista che fa la fila e dice va bene, io faccio fatica a arrivare a fine mese, magari faccio due scontrini in meno, perché tanto se li faccio in più li usano per comprare i banchi di plastica che dureranno sei mesi, sono da buttare, non serviranno i mancini. È il solito discorso. E questo concetto di
se lo riporti nel tempo qui al sud è il brigantaggio, no?
È certo.
Lo Stato percepito come un nemico, invasore e conquistatore.
Certamente. E se il nemico diventa più efficiente, è peggio.
La riflessione che facevi tu è il fatto che la digitalizzazione, come abbiamo sempre detto, da questa accelerazione, che è un'accelerazione che sulla negatività ovviamente pesa ancora di più.
Sì, e poi quando si creano questi vuoti, visto che hai citato il brigantaggio, spesso vengono poi presi ancora di più dalla criminalità, nel caso del sud ovviamente sono state le mafie.
Senza fare semplicismi, però è evidente, no? Che viene proposto un modello alternativo di società dove... Esatto. No, è chiaro.
Leggevo, c'è anche un articolo su questo nuovo Alexa for Landlords, quindi immagino Alexa per affittuari. L'affittuario è colui che concede...
Il proprietario di casa.
Che il proprietario di casa può essere anche il proprietario di casa propria. Invece questo è il landlord, proprietario della casa in affitto.
Esatto. Esatto, quindi negli Stati Uniti sarà possibile mettere un Alexa, una licchia, in una casa, darla in affitto e dare poi dei vantaggi grandissimi, come la possibilità di pagare l'affitto con il solo suono della propria voce. Quello che però non dice...
Ah sì, addirittura?
Sì,
Alicchia paga l'affitto?
Alicchia paga l'affitto, Alicchia chiama l'idraulico, okay. Mi si è rotto il lavandino, e su quello bellissimo.
Okay. Però ti spia pure.
Esatto, perché se si collega questo Alicchia a un account Amazon, è possibile a quel punto usare una funzione che ti permette di collegarti in diretta audio, e nel caso di Echo Show video, con la casa. Allora, se tu sei l'affittato, quello l'inquilino e lo colleghi al tuo account Amazon, puoi semplicemente non attivare la funzione e opt-in. Però se tu sei l'affittuario,
l'affittante,
padrone di casa,
l'affittante
e sei furbo, cosa fai? Lo attacchi al tuo account Amazon, dai l'ok e così quando poi vuoi entri nella casa del tuo inquilino,
cioè video sorvegli l'inquilino.
Questo è uno dei motivi per i quali io ho staccato poi Alexa, appunto, perché questa funzione di poter poi rimanere connesso con la casa e di poter ascoltare quello che succede, cioè fin dall'inizio, ed è stata una delle... Ho anche fatto qualche incursione durante i primissimi mesi di utilizzo del dispositivo, ho fatto qualche incursione all'improvviso, no? Perché c'è questa funzione di chiamata della casa, e devo dire che effettivamente appunto è uno degli aspetti più legati con il concetto di invasione della privacy che abbia mai visto direttamente.
Allora, affittuario.
L'affittuario è colui che...
Locatario. Conduttore e inquilino sono la stessa cosa.
Si è detto anche infatti l'affittuario è l'inquilino.
Si dice anche fittavolo.
È ficcante.
Invece colui che affitta, visto che hai fatto,
è locatore.
Locatore e locatario.
Locatore è quello che affitta, e locatario è quello che affitta.
È quello che è stato affittato.
Che casino l'italiano.
Bellissimo.
Conduttore o locatore? Conduttore sono i due soggetti, il conduttore e il locatore. Vabbè. Non ci abbiamo capito niente.
Vabbè, dai, pazienza. Comunque abbiamo capito.
Antani, sì, certo.
Più o meno.
Col privilegio. Comunque le chiacchiere che facciamo su Digitalia e che fanno anche in Italia, chi parla di digitale, chi critica questa civiltà, questa società della sorveglianza, ogni tanto anche delle soddisfazioni. Pare che, vi ricordate, il riconoscimento facciale a Como... Nel parco di Como ne parlammo, lo stigmatizzammo mesi fa, pare che abbiano deciso di chiudere il progetto.
Hanno switchato.
Hanno switchato, hanno spento tutto.
Michele, speriamo lo riaccendano.
Fatti mandare la CPU, Michele, che magari allora non serve più.
Magari anche la telecamera, magari la qualità è anche
beh, certamente
ce ne hanno parecchie. E gli inglesi invece, che non vogliono invece rimanere indietro, hanno messo in piedi un sistema che non solo ti riconosce per strada,
ma vede pure se sei incazzato.
Ti dà un punteggio, una serie di punteggi al tuo umore.
Dice Franco: è passato davanti alla vetrina della banca con aspetto, con faccia libidinosa. Questo è lo scopo della no, dell'applicazione della polizia.
Comunque gli inglesi sempre troppo avanti nelle tecnologie di monitoraggio, ancora una volta si vedono, sono all'avanguardia. E non so bene in questo caso cosa sperano di cavarne fuori, se non un buco nella
cosa. Era un film tratto da Brave New World, che c'erano tutti i cittadini che giravano col sorriso finto, che andavano in giro come
non
era un Brave New World o qualcosa del genere, c'era qualcosa del genere.
Sì. La conseguenza di questa come cosa, tematica ci sta.
Brave New World poco citato, tutti citano Orwell, esatto. Però cacchio, Brave New World, tanta roba. È un nuovo fondamentale, ragazzi, per Digitalia. Guida Galattica 1984, Brave New World di Aldous Huxley. Mi dispiace.
No, perché non venite se ci pensi è ancora sapere. È ancora più azzeccato di 1984. È molto, ma molto più in linea con quello che sta succedendo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Se non l'avete letto, dovete leggere. Se l'avete letto, dovete rileggerlo. È un fondamentale. E questa dell'articolo scritto da Intelligenza Artificiale? L'avete messo un po' tutti, pubblicato da Guardia.
Sì, perché è impressionante, anche se poi quando vai a leggere bene il Guardian, il Guardian dice: guarda, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questo algoritmo famosissimo GPT-3, no? Di generazione del linguaggio.
Effettivamente è potente,
che
però
è la fine del mondo. Dice: di cosa ha bisogno questo algoritmo? E vabbè, tu gli dici che cosa vuoi, un saggio scritto in un certo modo con un certo numero, poi gli dai l'incipit, quindi diciamo la prima frase gliela dai a lui, dopodiché l'algoritmo ha generato 8 diversi saggi, noi abbiamo preso i pezzi più belli di ognuno di questi 8 saggi, li abbiamo rimontati ed ecco vi facciamo leggere questo risultato di questa operazione, che io quando l'ho letto la prima volta senza ancora essere arrivato alla descrizione di quello che aveva fatto il Guardian, sono saltato sulla sedia e ho detto: ovviamente la frase era Skynet. Che dubbio c'è? Sì, perché effettivamente se uno legge quel saggio senza essersi reso conto dell'operazione, diciamo, di redazione che è stata fatta dal Guardian, è impressionante. Anche
però
i singoli pezzi, dobbiamo
anche
dire,
se
rimane impressionante, esatto. In assoluto.
Sì, però,
sì,
però non ha niente di scientifico, non ha niente di è una roba da novella 2000, cioè è costruito per impressionare.
Sì,
e non
sì,
per
sì.
Informare, perché se vuoi informare tu generi i tuoi 8 articoli diversi, pubblichi gli 8 articoli, li pubblichi tutti e 8, in modo che uno può veramente rendersi conto di cosa è in grado di fare questo computer. Dopodiché, se vuoi, dici: va bene, adesso ci manca solo prendere un qualche cosa che prenda i pezzi belli, li monti assieme e guardate quello che può essere il risultato. E va bene, ma se vuoi fare informazioni devi farci vedere l'output del prodotto, perché quello che abbiamo è una cosa prodotta da un essere umano.
Anzi, se vogliamo, loro comunque è un po' più subdolo, anche se forse il tono è scherzoso, perché dicono: questo lavoro di redazione in fondo è quello che comunque facciamo sempre con i pezzi scritti anche dagli esseri umani.
E a volte c'è scritto anche, e a volte per gli esseri umani è anche più lungo di quello che abbiamo dovuto fare. Perché dal punto di vista...
Però non so se crederci
però
a sta cosa.
Però quella è la battuta,
capito?
È la buttad, dimostralo, perché devi dire una cosa e non dimostrarla? Va bene, allora pubblicalo esattamente come hai fatto, ma in fondo metti il link ai testi originali, perché sei in grado, hai tutto il materiale per dimostrarlo, lo spazio non ti manca perché non è un giornale di carta che devi risparmiare la cosa, se vuoi veramente stare dietro a quello che affermi, metti il link ai testi originali che hanno prodotto i computer. Invece esce solo questo articolo ritagliato, non abbiamo idea a che livello, se hanno fatto il ritaglio lettera per lettera, tipo la lettera dei sequestratori, no? Abbiamo tuo figlio, se lo vuoi tutto intero, pagaci, eccetera, ognuno fatto con una lettera diversa del giornale, tiri fuori quello che vuoi, ci mancherebbe. Poi il risultato è impressionante, ma è impressionante il tema, non il fatto che uno pensi che l'ha cogitato un computer, perché non l'ha cogitato un computer questa cosa qua.
Però mettiti nei panni di un giornalista oggi che dal punto di vista questa è una cosa che già metti che anche il discorso dell'editing ci ha messo lo stesso tempo che ci ha messo per fare l'editing di un giornale, di un articolo scritto da un giornalista umano, ma questo al netto del tempo che ci vuole per scriverlo, che comunque alla meglio è svariate ore, mentre nel caso dell'algoritmo è praticamente immediato. Oggi un giornalista per scrivere 8 articoli ci mette giorni se quindi vuole scriverlo.
Quindi è il giornalista a essere spaventato.
Esatto, certo, esatto, quello dove volevo arrivare.
Va bene, d'accordo.
Ed è giusto così.
Elimino il giornalista, rimane solo il redattore. Guarda, perché adesso rileggendolo dice abbiamo tagliato qualche linea e qualche paragrafo e qualche volta abbiamo anche dovuto cambiarne un po' l'ordine.
Sì.
Quindi c'è una riscrittura sostanzialmente.
Poi rendiamoci conto del lavoro del giornalista, nel senso che se si riqualifica un attimo il giornalismo e il giornalismo diviene un pochino il pepe sotto il sedere, non è una brutta cosa.
Ma scherzi.
GPT-3 prende testi che ha già imparato, che ha letto, che gli abbiamo dato, roba già esistente. Di fatto può scrivere delle cose bellissime su tutto quello che vogliamo, ma non scrive niente di nuovo. Di fatto non arriva a niente, non arriva neanche vicino a quello che noi chiediamo a un giornalista. Noi a un giornalista non gli chiediamo di rielaborare in modo figo o nello stile di Indro Montanelli qualche cosa su un tema di cui è già stato scritto di tutto. Noi dal giornalista chiediamo delle idee nuove, noi chiediamo una nuova analisi, e in questa analisi che ci sia qualche elemento nuovo, qualche deduzione, qualche cosa. In questo, certo, che se il giornalista è quello che prende il comunicato stampa dell'azienda lo mette in prosa come vuole lui e te lo pubblica, allora viva GPT-3 e che i giornalisti perdano lavoro. Ricominciamo a fare i giornalisti e a inventare qualcosa di nuovo.
Abbiamo fatto un bel riassuntologo qui, no? L'algoritmo riassuntologo. Già questo, allora, da un punto di vista scientifico è impressionante l'avanzamento di Natural Language Processing, no? Di capacità
enorme,
di generare questo, quindi questo va
di
bene.
Di generare testi.
E quindi da questo punto di vista
è un copyist, no?
Sì.
È un produttore di testi, non è un giornalista.
Un articolista,
fantastico, è un vero articolista. Noi vogliamo giornalisti, non vogliamo articolisti. Mi preoccuperei, se fossi un vero giornalista, nel momento in cui il GPT-3 è in grado di, che ne so, fossi un giornalista sportivo, se fosse in grado di prendere lo stream video di una partita di calcio e poi di scrivermi una cronaca o una sintesi ficcante di quella partita, che mi dice chi ha fatto gol, come ha giocato una squadra, come ha giocato l'altra, che formazione, che schemi ha utilizzato quell'allenatore, come è cambiata la partita quando è entrato un giocatore o quando l'altro. Quello mi impressionerebbe se fossi un giornalista, non che io do un incipit e questo fa copia e incolla di robe già scritte e cose.
Perché non che sia la fine di Digitalia?
No.
Questo articolo prenderà tutti gli articoli che noi leggiamo, questo programma, basta azzeccarci vicino un po' di generazione di voce, che ci vuole?
Ci vuole il pepe.
Che già quello lo sa fare molto bene.
E invece
bene,
questo,
ci vuole,
vedi,
il pepe, ci vuole il pepe. Elon Musk ha detto comunque, sì, Elon Musk ha detto che comunque tanto noi siamo solo il bootloader dell'intelligenza artificiale.
E vabbè, dai, se ne ci voleva assai su
è bello,
Matrix,
però.
Mica trame.
No, infatti l'immagine è molto bella.
L'immagine è particolare, no?
Sì, cioè un'evoluzione della specie, noi siamo il seme da cui è generata l'intelligenza artificiale.
Sì, non è detto l'evoluzione della specie, può esserci anche una discontinuità, nel senso che noi siamo stati necessari. Se tu immagini un mondo in cui ci sia solo intelligenza artificiale, ci sia solo intelligenze digitali, eccetera, che, non lo so, farmano un pianeta, estraggono energia per continuare a funzionare, eccetera, che non ci sia più l'umanità, puoi immaginare che però questo ha posto le basi sull'umanità precedente, per cui l'umanità era condizione necessaria per la creazione di qualche cosa che viene dopo. E ogni tanto si fa delle canne un po' più
sì, ma
un
dai,
po' più patte del
come
solito.
Il pesce
il nostro...
che è uscito per la prima volta dall'oceano primordiale, che era stato un passo necessario per l'umanità.
E cioè, il pesciolino è stato il bootloader dell'umanità.
Il bootloader.
Certo.
Lo sospettavo che ci fosse un pesciolino alla base.
Lo sospettavi. Amazon brava gente.
Maldidos.
Ma chi l'avrebbe mai detto? Il garante, questo watchdog, è una specie
watchdog, di osservatore.
È una specie di garante per i consumatori. No, neanche, è una consumer watchdog group, public citizen, quindi è come fosse una, come si chiamano le associazioni di difesa dei consumatori, una roba del genere. Accusa Amazon, portando anche dei dati e dei numeri, di avere alzato i prezzi e sfruttato l'epidemia del Covid per fare guadagno. Ma chi l'avrebbe mai detto?
Ma
chi l'avrebbe mai
dai.
Detto? Quando il signor Bezos andava a cercare capitali per mettere su Amazon, farsi finanziarie, cos'è che diceva? Ma io voglio vendere a basso prezzo, sotto costo, per prendere fette di mercato, in modo che il vantaggio di Amazon sarà che quando avrà mercato potrà fare... Che strano che in queste situazioni abbia... Stranissimo.
Beh, sai, poi sono quelle cose che uno non se le aspetta proprio, no? Cioè che quando sei diventato quasi monopolista alzi i prezzi.
Lì si tratta, come al solito, di capire se la legge gli sta dietro, perché quello che è punito è il dumping, ossia l'andare sotto costo, sfruttare la situazione di emergenza per fare profitto diventa sempre difficile, anche perché poi spesso quelli a essere più sotto l'occhio del ciclone è il marketplace, dove Amazon non vende direttamente, quindi è estremamente difficile. In ogni caso, quello che è dato per sicuro è che leggevo qualche giorno fa che se Bezos desse oggi circa 100.000 euro a ogni suo dipendente, diventerebbe povero come all'inizio della pandemia, per dare un ordine di grandezza di quanto sia cresciuta la sua ricchezza, per quanto ricchezza e liquidità sono due concetti estremamente diversi, certo. Però per dare un'idea di quanto
ma io rinuncerei a tutta la mia liquidità per la ricchezza di Jeff Bezos,
chiaro.
Se fosse possibile associarsi a questa iniziativa
hai provato a proporglielo, magari accetta.
Posso chiamarlo di fare uno scambio alla pari e intanto c'è una new entry per il board of director di Amazon. La settimana scorsa era il fondo, quello che investe in Italia per la banda larga, che aveva tra i capoccia il generale Petraeus, ex direttore della CIA, e Bezos non poteva essere da meno, per cui ha fatto posto nel board al generale Keith Alexander, precedente capo dell'NSA.
Aggiungi un posto a tavola.
Aggiungi un posto al tavola. Sono le famose revolving doors delle cose. C'era un bellissimo TED Talk di Lessig, dell'avvocato, quello che ha inventato la Creative Commons. Si chiama Lessig, giusto?
Mi pare di sì.
Può essere, sì.
C'è un bellissimo TED Talk dove lui spiega questa corruzione legale, che è una corruzione non nel senso io ti do dei soldi e tu mi fai dei favori, ma è una corruzione proprio del sistema. C'è questo sistema che gli americani chiamano revolving doors, cioè le porte girevoli.
Porte girevoli.
In cui ci sono queste persone che prima lavorano nel privato, poi entrano nella pubblica amministrazione, nella pubblica amministrazione fanno affari o permettono di fare affari alle aziende in cui lavoravano prima, quando escono dalla pubblica amministrazione ritornano nelle aziende che hanno favorito in posti di vertice con stipendi fenomenali. È una roba molto... Quando gli interessi delle burocrazie, degli stati, delle amministrazioni poi si intrecciano con servizi, qui lo vediamo, NSA, CIA, militari, eccetera, e quando la tecnologia diventa fondamentale per queste attività, nelle revolving doors vedi succedere proprio queste cose, i capi dei servizi che escono dai servizi e il giorno dopo entrano dalla porta principale di Amazon e si siedono alla destra del CEO e iniziano a riscuotere denaro e a esercitare potere.
Eh sì, no, poi questo è anche un periodo in cui le aziende tecnologiche hanno sempre più, avranno sempre più bisogno del governo e degli investimenti governativi, perché comunque si sta andando avanti, si prospetta comunque a un'economia che, vabbè, anche quest'anno, l'anno prossimo e probabilmente anche quello dopo non sarà particolarmente brillante. La Cina che si è chiusa su se stessa, sia per la situazione contingente che per quelle, per le dinamiche geopolitiche provocate da Trump, ma in generale da quello che è l'andazzo della politica statunitense. Dove vai a fare, dove puoi andare a fare cash? Beh, il governo degli Stati Uniti in particolare è sempre stato con le orecchie aperte quando c'era da ascoltare qualcuno che proponesse nuove tecnologie e nuovi modi poi di fare,
certo,
di fare polizia, di fare nuove tecnologie per l'esercito and so on.
Certamente. Certo che se ci fosse un posticino anche per noi in qualche board del genere, noi non è che ci dispiace.
Infatti, ragazzi. Assolutamente. Ma non dico una sedia, ma uno sgabello.
Ma io mi siedo anche per terra, non c'è problema.
Esatto, porti sta cappella.
Ma dai, ragazzi, ma che immagine che state dando? Su, ma non è così. Noi siamo
al di sopra delle cose. Certo, noi siamo duri e puri, anche perché è facile essere duri e puri quando tanto nella mangiatoia non ci puoi entrare. vorrei vedervi corrotti dal potere.
Vederci, vabbè.
Potere corrompe.
Vabbè, se ci troviamo
potere,
qualche notifica su LinkedIn dopo.
E il potere assoluto.
La settimana prossima non ci sarà.
Pensate la mia sorpresa quando ho scoperto che IK Multimedia è un'azienda che faceva e fa ancora dei plugin audio meravigliosi.
Oh.
I migliori simulatori software di ampli per chitarra, che si chiama Amplitube, lo fa questa IK Multimedia, che è una azienda italiana che è sul mercato da tanto tempo ed è sempre tra i leader, se non la leader nel settore. Ultimamente si era messa anche a fare hardware, perché per far funzionare bene i suoi ampli virtuali per chitarra si è messa a vendere interfacce audio da collegare alla chitarra, e visto che aveva questi contatti con produttori hardware in Cina e la capacità di sviluppare in Cina, ha presentato questo Safe Spacer, che è un oggettino anche molto bello da vedere, disegnato molto bene come fosse un orologio, c'è proprio la forma di un Apple Watch.
Sì, sì.
Ma non ha lo schermo, ha una serie di LED e un cicalino che suona quando ti avvicini troppo a un'altra persona che ha questo affare al polso.
Ne avevamo parlato, cos'era? L'asilo di Como da dare ai bambini.
Ah sì, non mi ricordo. A Como sono
avanti,
forse
avanti. O era Como, era Varese, no? Sarà da qualche parte in Lombardia in cui volevano dare questo, un aggeggio del genere. E cosa potrebbe andare mai storto con i bambini? Con un aggeggio
Safe Spacer si chiama.
Chissà se era lo stesso.
Ed è bello perché sul sito c'è scritto Safe Spacer, ritorna alla tua vita quotidiana ovunque.
Oh, sì.
Ok?
Io me la ricordo diversa la mia vita quotidiana prima.
Ti ricordi, ma non ti ricordi che tutte le volte che ti avvicinavi a meno di 5 metri da una persona c'era qualcosa di piacevolissimo?
Un force field.
E 10 volte più preciso del Bluetooth, eh?
10 volte più preciso del Bluetooth, sì.
E su che tecnologia si basa, quindi?
Wideband, sti cazzi.
Blockchain.
Ultra wideband, sensore di prossimità, ultra wideband, 10 volte più preciso di Bluetooth. Ultra wideband vuol dire che utilizza contemporaneamente alte e basse frequenze, in modo probabilmente da una parte essere molto fine nella risoluzione con le alte frequenze, dall'altra a girare gli ostacoli con le basse frequenze. Immagino il concetto sia quello. Però, porca vacca, qui lo propongono ovviamente ad aziende. Volete che i vostri dipendenti siano sicuri? Cioè, volete pararvi il culo da eventuali cause se uno dei vostri dipendenti si ammala di Covid e dice che l'ha preso sul luogo di lavoro? Benissimo, dateci N.000 euro e mettete al polso di ognuno dei dipendenti queste cose. Così risolviamo anche il problema della pausa caffè, delle troppe chiacchiere, dei rapporti umani. No, facciamo che i vostri dipendenti non possono, per legge, per decreto, non possono conoscersi uno con l'altro, non possono parlare, no? Mamma mia, che mondo di merda.
No, ma bello sono le fotografie, guarda, le fotografie sul sito, che dalla sinistra verso la destra nell'ordine c'è uno studente,
felice.
Un signore che sta sulla sdraio a mare, un'infermiera, immagino, e un giocatore di poker.
Ecco, un giocatore di poker.
Un giocatore di poker. Sì, e l'idea appunto che con questo oggetto tu sei sicuro che ti vibra e quindi...
Ma pensate.
Mantieni la distanza senza... C'è una, addirittura un alert 1 e un alert 2.
Mantieni gli utenti al sicuro senza distrazioni. Safe Spacer avvisa automaticamente gli utenti che si trovano entro 2 metri dagli altri dispositivi, in modo che possano concentrarsi sul proprio lavoro e non sull'ambiente circostante. Lo ricordiamo che il lavoro rende liberi. L'ho aggiunto io questo. La possibilità di selezionare tra visi acustici, vibrazione e luce a LED fornisce un'efficace protezione. Manca l'opzione della scarica elettrica e della compressa di cianuro che si riversa nel torrente circolatorio.
Beh, non puoi fare tutto nella prima versione, se no non puoi fare una versione 2.
Non puoi vendere la seconda, ma porca vacca.
Intanto questi problemi stanno...
Safe Spacer utilizza la banda ultralarga, la stessa tecnologia introdotta nei dispositivi di ultima generazione come l'iPhone 11 di Apple per ottenere una localizzazione precisa tra dispositivi.
Vabbè.
Ok.
Che tempi, signora mia, che tempi.
Meno male che noi da sempre lo sapevamo.
Ma noi da sempre,
la nostra retrazione distribuita.
Max, per fortuna, per fortuna la società inizia ad avere un minimo di anticorpi, no? Quando si fa un po' di casino, lo fa Digitalia, lo fa la Frediani, lo fa, che ne so, come si chiamano quelli di Quintarelli, i Vitruviani, i Leonardiani, i Copernicani o robe del genere. Qualche giornalista la riprende, qualche gruppo si indigna e le telecamere di Como si spengono. Quindi un po' di anticorpi la società inizia a averli. Ma se questi anticorpi a un certo punto non fossero sufficienti e prevalessero le fobie, perché di fobie si trattano, prevalesse la deresponsabilizzazione, prevalesse, e arrivasse il tuo rettore e ti dicesse: carissimo, anzi chiarissimo, giusto, chiarissimo professor sì. De Santo, se lei vuole continuare a lavorare nell'Università di Salerno deve mettere questo braccialetto e imporne l'utilizzo a tutti i suoi studenti, cosa faresti?
È un quesito non molto lontano dalla realtà, perché appunto l'orientamento per la gestione della ripresa universitaria, che non arriva a questo dettaglio, ma comunque si basa, vi ricordate che credo che fosse ancora durante il periodo più critico o l'immediato post lockdown che partecipai e poi raccontai di questa presentazione di un'app per il controllo automatico delle presenze all'interno di uno stabilimento industriale.
Sì, ricordo.
Eccetera. Bene, le università stiamo andando in quella direzione. Cioè la direzione è quella di avere un'app che regola l'accesso e che quindi in qualche maniera comunque si presta in maniera assolutamente, si presta in maniera evidente ad essere usata anche come strumenti di monitoraggio. Quindi la domanda che tu fai non è molto lontana da un quesito reale, cioè da come affronteremo davvero queste situazioni in cui... Non so se è una cosa che riguarda solo l'Italia, no? Perché il vero problema è sempre lo stesso. La nostra legislazione prevede una responsabilità penale del datore di lavoro per quella che viene chiamata assenza o carenza di controllo, che viene tradotta dalla nostra burocrazia nel fatto che se tu non hai una serie di dispositivi di controllo e di monitoraggio di quello che è il rischio che corre il lavoratore, tu non puoi andare a delegare a lui la responsabilità, perché comunque si configura la tua responsabilità penale. Questo è il dilemma che stanno affrontando i nostri rettori, per parlare dell'università. Quindi alla tua domanda io istintivamente ovviamente avrei risposto non ci penso proprio, e degli anticorpi in questo senso ci sono, la coscienza insomma che c'è un limite oltre il quale, cioè, non si può andare.
Nel corpo docenti tra i tuoi colleghi troveresti sponda per organizzare una...
Non lo so, non ne sono sicuro.
È quello che preoccupa, anche perché questo virus sta facendo venire fuori una tendenza che hanno le nostre società ultimamente, no? Quelle che, di pensare che appunto lo Stato ti deve proteggere da tutto, che il cittadino deve essere schermato. Cioè, i virus ci sono, sono natura, no? Sono natura, come le zanzare. Possono essere fastidiose, possono far morire, ma fa parte della vita. Allora, certo, non si può, bisogna prendere le precauzioni se sappiamo come prevenire, per carità, santissima la cosa. Ma l'idea di bloccare tutto, perché sennò, oddio, qualcuno potrebbe morire, sta veramente arrivando. Il patto iniziale era drastiche misure, roviniamo l'economia, ci chiudiamo tutti in casa, perché abbiamo scazzato, non abbiamo organizzato ospedali e gli ospedali non ce la fanno, le rianimazioni sono strapiene e quindi rischiamo di perdere più gente di quella che dovremmo, e va bene, abbiamo sbagliato, corriamo ai ripari buttando via
paghiamo
una parte di bambino con l'acqua sporca e va
bene,
ma oggi che la cosa è sotto controllo e che continuiamo a spendere, espandere, limitare la libertà, quando in realtà i numeri sono ben diversi, non i numeri dei tamponati che vanno a trovare anche nei sottoscale eccetera, ma i numeri delle rianimazioni, delle rianimazioni, non c'è nessuno che dica vabbè un attimo, bene, spendiamo, compriamo mascherine eccetera, però magari preservare un attimino quelli che sono i diritti delle persone, i diritti di studiare, di lavorare in maniera decente, di non dover accogliere i bambini in un asilo con lo scafandro tipo Chernobyl, di non obbligare i datori di lavoro a comprare questi dispositivi che Orwell e Huxley non se li sognavano neanche nei loro peggiori incubi. Non lo so.
C'è una diffusa paura.
Vi ho mai raccontato ancora quella del sindaco e del Pino? Qualche anno fa qui a Sanremo un bambino è inciampato, c'era un cortile di un asilo e di un elementare che è asfalto, e c'era un pino secolare le cui radici, come tutti i pini, avevano sollevato l'asfalto, un bambino ci è inciampato, si è rotto un braccio, ok? Non è scoppiata una bomba nucleare, un bambino si è rotto un braccio, ha messo il gesso per un mese ed è guarito e ha anche imparato che il cemento è duro, per carità, ma no, perché i genitori del bambino hanno fatto causa al comune, al sindaco. E il sindaco, che non so se la causa sia finita o è ancora lì, probabilmente ancora lì, ha detto, va bene, sapete io che faccio? Ciao pino secolare. Ha tagliato il pino. Questo è il tipo di reazioni che ha la nostra società di fronte a questo atteggiamento, che lo Stato ci deve proteggere da tutto, che la vita deve essere una cosa sicura, perfetta, al riparo da qualsiasi avversità, da qualsiasi... Abbiate pazienza se qui finiamo un po' lontani dal digitale, il digitale oggi ci porta di... Però mi innervosisce questa cosa.
Allora, però, come dire, neanche puoi vedere, come dire, il problema ovviamente sono sempre gli estremi, quindi da una parte c'è il lockdown e la chiusura di tutte le attività, è un problema... Dall'altra anche l'opposto, ossia il libertinismo puro, dando la affidandosi alla responsabilità sui singoli, è un altro male. La difficoltà è trovare il giusto punto di equilibrio, sì, tra le due cose. Che la scuola e le università siano un problema, sicuramente lo sono, lo si era capito dall'inizio, cioè nel senso, scusa, la gestione di università e scuole che fossero un problema lo si era capito da subito. Non credo che ci siano in questo caso, adesso non so cosa è successo in paesi più virtuosi, se ci sono delle esperienze da copiare, è ovvio che il problema non sono i banchi con le rotelle, la soluzione non sono i banchi con le rotelle.
No.
E vedremo l'app come funziona.
Però la soluzione, nella soluzione ci deve stare per forza l'accettazione di un minimo rischio da parte di tutti, perché la vita è rischiosa. La vita non è stare sotto una campana di vetro. Per cui nel momento in cui vai a scuola rischi di prendere il virus, cerchiamo di attenuarlo, ma un minimo di rischio c'è. Nel momento in cui vai a lavorare c'è un minimo di rischio. Non possiamo fare delle leggi e dei regolamenti per cui presupponiamo che si possa arrivare a un rischio zero. Perché per arrivare a rischio zero finiamo appunto con i braccialetti che non ci possiamo avvicinare, il riconoscimento facciale che non possiamo aprire la bocca perché possiamo trasmettere più virus, per cui dobbiamo stare con la bocca cuscita e chiusa, 4 mascherine, 18 preservativi sulla testa e robe del genere.
Sì, però come fai a dirigere la pubblica, vabbè, stiamo uscendo decisamente dal selciato, però come fai a dirigere la pubblica opinione quando hai il caso della Svezia, dove per non fare il lockdown non hanno salvato nelle capre, nei cavoli, nell'economia.
Lo vediamo alla fine, perché non so se hai visto le attuali curve della Svezia rispetto al resto d'Europa. Lo vediamo alla fine.
Però l'economia della Svezia ha fatto quasi peggio di quella della Norvegia.
Ha fatto male, perché ovviamente l'economia di ogni paese oggi dipende tantissimo dall'economia dei paesi che gli fanno attorno. Chiaro. Per cui se tutti quelli che ti stanno attorno fanno 10%, tu non puoi sperare di fare più 2%. Farai meno 8%, ed è quello che ha fatto la Svezia. Se tutti avessero fatto come la Svezia, premesso... se avessero avuto delle sanità in grado di reggere, se fossero entrati subito nei ricoveri per anziani, li avessero messi in sicurezza, probabilmente le economie non avrebbero fatto meno cifre a 2-0% come quelle che parliamo oggi.
Ne possiamo allora parlare per la prossima pandemia, si spera più tardi possibile, perché sennò siamo nell'ambito dei flipper e dei tram.
Non so quella dei flipper e dei tram, non l'ho colta.
Max, tu hai colto?
Flipper, certo. Sì. Ecco, Max, diciamo colto, che no? Sono, diciamo, discorsi ipotetici del quinto grado.
Lasciamo spazio ai produttori esecutivi. A me i flipper piacevano, ma questa cosa qui non so, forse parlavano di flipper il delfino, robe del genere.
No, i flipper, quelli con le sfere. Diciamo.
Me lo spiegate in post-trasmissione.
Poi diciamo.
Dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi, sono il sale della terra, la linfa vitale di Digitalia. I produttori esecutivi sono gli ascoltatori di Digitalia, perché gli ascoltatori di Digitalia sono speciali, sono digitaliani, capiscono le tematiche del software, capiscono i sistemi di finanziamento e distribuzione del software, e noi quelli abbiamo copiato, ma proprio copiato pari pari. Come le trial gratuite, noi distribuiamo Digitalia gratis, volentieri, lavoriamo gratis per chi assaggia Digitalia, ma chiediamo poi chi, dopo averla assaggiata, porta Digitalia dentro la sua routine settimanale, di contribuire, di dare una mano, di pagare, proprio di pagare, perché ragazzi di quello si tratta, noi lavoriamo e voi pagate. Pensate, al contrario di tutte le altre forme di intrattenimento e informazione che pagate, noi non vi costringiamo né a una cifra né a una cadenza particolare, vi chiediamo solo per piacere di farlo, perché ne abbiamo bisogno, perché dedichiamo una marea di tempo e di energie per creare questa cosa che voi, di cui voi godete regolarmente. Vi sembra giusto contribuire? Se vi sembra giusto, su digitalia.fm fate come i produttori esecutivi di questa settimana, cioè date 2 soldini, quello che volete voi, con Satispay, con PayPal, col bonifico, col Bitcoin, con quello che volete. Noi in cambio vi ringraziamo in trasmissione, come fa Max tra poco, vi ringraziamo nelle note dell'episodio sul sito, e soprattutto continuiamo a lavorare per voi tutti i lunedì sera quando registriamo e tutta la settimana quando continuiamo a leggere, informarci, per portarvi questo prodotto che a quanto pare vi piace, che apprezzate. Prego Max.
Fino a quando un algoritmo non ci sostituirà.
E a quel punto pagherete chi ha fatto punto, l'algoritmo. Cosa volete che vi dica?
Non fa niente, perché anche quando l'algoritmo ci sostituirà, il piacere di ringraziare i produttori esecutivi non me lo leverà nessuno. Incominciando dai nostri perpetual executive producer Manuel Zavatta e Marco Pasqualotto, con la loro donazione singola ma perpetua di 1 euro, seguita dalla donazione singola di 1 euro di Vincenzo Ingenito, da quella di 2 euro di Giuseppe Cavallo e Alessio Ferrara, e da quella di Lorenzo B, e da quella di 3 euro di Pierluigi R.
Grazie a tutti.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Alessio Conforto, Alessandro Lazzarini, Giuliano Arcinotti, Davide Capra, Fabrizio Bianchi, Christoph Sollami, Marco Barabino, Raffaele Viero, Renato Battistin, Raffaele Marco della Monica, Marco De Nadai, Luigi Ricco, Luca Ubiali, Diego Arati, Alessandro Morgantini, Antonio Taurisano, Matteo Moras, Calogero Augusta, Mario Giammona, Michelangelo Rocchetti e Simone Podico.
Grazie ragazzi, grazie davvero.
Una misteriosa donazione singola da 4 euro di Davide Dari, che mi perprime perché c'è un messaggino, aggiungi un commento,
e forse
che
era,
sia un refuso,
e forse il placeholder di PayPal, non lo so, non
che
lo so,
sia un refuso.
Non lo so, vabbè,
proseguiamo. Aggiungi un commento. Donazione singola da 4 euro di Giuseppe Marmo, donazioni singole da 5 euro di Massimiliano Casamento e Claudio Pontillo, che stavolta invece dice: ciao ragazzi, siete i migliori, un autentico faro da seguire per la vita in molte tematiche, grazie di tutto.
Raga, Claudio,
oh, raga,
Ross.
Mi sento un po' Colosso di Rodi. Proseguo.
Prego,
con
Max.
La donazione singola da 5 euro di Luca Ongaro, Ongaro, donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Andrea Righetti, Ruben Livrieri, Andrea Lucetto e Marco Iannacone.
Grazie, grazie davvero, 5 euro tutti i mesi, grazie di cuore.
Donazione ricorrente da 8 euro al mese di Mirko Fornai.
Grazie.
E donazione singola di Ottavio Vargiu da 10 euro. Con messaggio, grazie per il vostro prezioso lavoro.
È un
e
piacere.
Quindi inaugurando la zona grandi, grandi produttori, la quale questa volta vede ancora la presenza di Paolo Tegoni con la sua donazione ricorrente da 10 euro al mese.
Grazie.
E quella di Giulio M con una donazione singola da 30 euro che incorona il buon Giulio come lead executive producer della puntata.
Mitico Giulio, anzi magnifico Giulio, grazie.
Ah,
di
questo
cuore.
È Giulio magnifico.
Non lo so,
Giulio
no,
M.
No, Giulio M, può darsi, non lo
Giulio
sappiamo.
M, potrebbe
Giulio
essere.
Non lo sappiamo, può darsi,
non lo sappiamo.
Grazie di cuore, grazie davvero a tutti i produttori esecutivi. Digitalia.fm, si va lì, ci sono tutti i link, li trovate, siete digitaliani, non vi devo dire dove cercarli. PayPal, Satispay, bonifico, Bitcoin, valigetta di contanti, chiamate il professore, ci pensa lui, anche perché
ah sì, figuratevi, valigetta di contanti è il metodo più sicuro,
la prende, la porta
consiglio.
Subito allo YOR. Esiste ancora lo YOR?
Lo IOR non lo so, c'ho lo IOCT.
No, lo IOR è le banche vaticane.
Sì, lo IOR lo so, è come non esiste, esiste.
Max
esiste,
prende,
sì.
Lui porta.
Ma
lì
non è più tanto sicuro lì, eh? Invece lo IOCT, io mi imbarco con lo IOCT.
Lo IOCT, come lo protegge? La pronuncia di Max mi piace.
Lo IOCT.
IOCT, lo IOCT.
Lo IOCT.
Uno IOCT per Max, per favore. Grazie di cuore a tutti i nostri produttori esecutivi. Benissimo. Allora, la epopea Apple con Epic, c'ha qualche novità, ma a me mi ha un po' stufato, per cui io la salto. Perché poi alla fine... Ok.
Che come ci sono le guerre tra poveri, ci sono le guerre tra ricchi.
E annoia. Questa è una guerra tra ricchi. Beh, diciamo che chiunque si metta contro Apple automaticamente diventa povero.
Cioè anche quello è vero.
Nel confronto, cioè può essere chiunque nell'universo si mette contro Apple, come dire, sono bravissimo io a golf, sì, faccio una partita con Tiger Woods e ciao, lì è la stessa cosa. Va bene. E invece la nostra rete, effetto rete unica, il piano banda ultralarga perde 11 miliardi di finanziamenti. È stato un bel colpo sto piano banda larga.
Beh, più che perde, diciamo che gli hanno sguinciato, se ho capito bene.
Cosa è successo?
Sì, articolo di D-Day che facevano notare che ufficialmente, come esordisce l'articolo, è colpa dell'emergenza coronavirus, e in pratica nell'ultima delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,
il famoso CIPE,
il famosissimo CIPE ha dirottato 1,1 miliardi già stanziati per il piano BUL, che credo sia per banda ultra larga, uber larga, e su altre cose, su attività relative alla pandemia e gli effetti sull'economia, che poi verranno forse restituiti a partire dal 2022, in tre anni.
Esattamente la settimana dopo che è stato fatto il piano per lo scorporo, per l'estromissione di Open Fiber, cioè tutto iniziava a funzionare funzionare, un minimo di concorrenza, eccetera. No, siamo riusciti a rovinare il piano banda ultralarga. C'è il coronavirus, mi spiace, quegli 11
anche
miliardi.
Perché,
bruscolini,
anche perché questi, questi miliardini, no, 1,1.
11.
Cioè 1,5. No, 1,1.
Ah, nel titolo non c'è la virgola.
No, però nel titolo di D-Day c'è la virgola.
1,1, sì sì. Beh,
perché avevamo 11 miliardi e ci cablavamo anche la luna.
Sì. No, dai. Poi la cosa ancora peggiore è che erano fondi destinati alle cosiddette
alle zone grigie,
ossia quelle non
che sono sempre il vero problema.
Esatto, né dalla bull, dalla bill, da niente. Quindi anche per oggi
è un giorno triste per la fibra italiana. Quindi se siete ancora con la DSL o una VDSL di quelle tristi e invidiate Michele con la sua fibra, guarda come gli ride anche il buco.
Continuerete
a invidiarlo. Ringraziate i nostri politici e i nostri burocrati che hanno pensato bene, sì, di comprare i banchi della Zolina e magari i braccialetti del distanziamento invece di pensare a farvi arrivare la fibra, eccetera. Ma anche tu, Max, hai messo una cosa sulla rete unica TLC. Che...
Sì, perché lì c'era, l'ho messa quasi in maniera un po' ironica, perché questo articolo è evidentemente un po', come dire, di parte, che invece declama questo modello italiano della rete unica, in cui ci sta in mezzo ovviamente anche sempre il 5G, quindi mi faceva
già
un po' sorridere.
Perché la seconda parte? Perché c'era un bel piano, c'erano tanti soldi stanziati per la banda ultralarga, c'erano due società che più o meno si facevano un po' di concorrenza, eccetera, e adesso il miliardino sparisce perché bisogna comprare i banchi della Zolina. E i furbacchioni delle telco wireless cosa dicono? Sì, ma ci vuole anche il 5G, per cui il 5G che il piano della banda ultralarga era nato proprio in quegli auspici, e dire il wireless lo lasciamo agli operatori privati, che tanto loro hanno convenienza a farlo se lo sviluppano loro, ma il wireless non basta per fare business, per lavorare, per tenerci collegati quando ci sono le pandemie. Mettiamo giù dei bei soldi per la cosa, e adesso i soldi in parte spariscono e le telco arrivano e dicono sì, però ci mettiamo anche il 5G, quindi un po' dei finanziamenti dateli anche a noi per il 5G, cosa fate tutte ste fibre che non servono? Questo paese è stomachevole.
Vabbè. È un po' dura,
Porca miseria, quando succedono queste cose, sì. E poi quando si utilizzano poi le sventure come questa pandemia, le sofferenze della gente per fare business, per ciulare dei soldi, per dirottarle verso le ditte degli amichetti, per semplicemente usarle in modo stupido, perché a volte non c'è neanche la cattiveria o il dolo, ma c'è semplicemente la stupidità, vengono i nervi. Nvidia si compra ARM per 40 miliardi.
Nvidia!
A proposito di due spicci.
Beh, insomma, ARM.
Sì, ma
niente da chiedersi come mai.
È uno scosso. Beh, come mai? Beh. Io credo che non sia difficile chiederlo. Ma più che altro viene da chiedersi, e adesso cosa? Perché Nvidia, oltre a essere il principale motivo del divertimento di tutti i gamer del mondo e di sofferenze di Michele quando vuole fare gli streaming video, non dimentichiamoci che è leader nella produzione di chip e di tecnologie hardware per reti neurali e intelligenza artificiale.
Sì, nell'automotive soprattutto i sensori e le centraline Nvidia sono usate, credo, da buona parte dei produttori per gestire l'auto.
Certo. ARM, che ricordiamo non produce chip, ARM che io sappia non ha stabilimenti, ha tecnologia, ha brevetti e ha progettazione.
Dà in licenza la sua
licenza
architettura.
E su licenza ARM oggi c'è il mondo. Perché? Snapdragon,
sì.
tutta la telefonia Android e tutta la telefonia iPhone è tutta ARM. Apple sta portando su, loro lo chiamano Apple Silicon, ma è tecnologia licenziata ARM, anche i computer, non solo gli smartphone, per cui è una bestia immane ARM. È anche curioso l'aspetto Apple. Forse nell'averlo chiamato Apple Silicon e non averlo chiamato ARM, perché fino ad oggi Apple non si faceva problemi a chiamarlo ARM. non si è mai fatto problemi a chiamarli ARM i suoi chip. Oggi lo chiama Apple Silicon, probabilmente aveva già sentore di questa trattativa. Ricordiamo che Nvidia da tempi immemori è società in rotta completa con Apple. Apple, nonostante Nvidia faccia schede grafiche enormemente superiori alla concorrenza, Apple, scontentando una fetta enorme dei suoi utenti e tagliandosi da sola i testicoli per quello che riguarda il mercato gaming, sono credo più di un decennio che non monta adattatori grafici che siano integrati o che siano su scheda di Nvidia, proprio per questa faida enorme.
Ora che adesso se lo trova come fornitore un'altra volta.
È divertente questo giro.
Sono tematiche interessanti. Cioè,
quando uno spende 40 miliardi, che poi che l'operazione è un giro
che va anche oltre, perché adesso SoftBank, che era il vecchio proprietario di ARM, diventerà uno dei principali soci all'interno di Nvidia, perché lo scambio non è solo fatto con cash ma anche con uno scambio di azioni, quindi le due aziende comunque rimarranno estremamente interconnesse. Alla fin della fiera, se oggi abbiamo dei telefoni che sono spesso più potenti dei nostri desktop, dei nostri laptop, è dovuto anche alla politica di ARM, che è sempre stata di grande apertura nel dare il licensing praticamente a tutti. E finché non arrivava il buon Trump a dire che non possono, che le aziende cinesi non possono più comprare chip, veniva dato veramente a chiunque. Poi è iniziato, credo, forse con ZTE, sono stati i primi che hanno subito l'embargo. E anche qui rientreranno probabilmente tematiche geopolitiche, anche perché ricordiamo che ARM non è un'azienda americana, è un'azienda inglese, per quanto posseduta dai giapponesi è un'azienda molto grande, ha circa 3.000 dipendenti. Se a domani arriva Nvidia con il suo fare americano e ci portiamo tutto a casa, è un grosso problema, vabbè, non si può più dire per l'Europa, ma sicuramente per l'economia inglese, tra a prescindere da chi possiede la proprietà.
Tra l'altro, morale della favola, cioè come dire, ironia della sorte, oggi ARM, quella che oggi chiamiamo come ARM, non è altro che la vecchia Acorn. Tu ti ricordi, Max, l'Archimedes? ARM sta per Acorn Risk Machines,
okay,
che è diventata ARM, e tra i fondatori finanziatori c'era Apple. Apple è stata tra i fondatori finanziatori, non so in che periodo e per quale motivi, a un certo punto ha venduto tutte le sue partecipazioni in ARM, prima di utilizzare i chip ARM per l'iPhone. Bisognerebbe andare a cercare sulla probabilmente su... su Wikipedia.
Interessante ricostruzione storica. Vedi come succedono delle cose che a volte davvero sembrano legate al caso.
Beh, se avessi tenuto le azioni, i tuoi soldi valevano.
Ecco, negli anni 80 Apple di fatto ha iniziato a collaborare con Acorn, e in quel momento Acorn ha spostato il team di sviluppo in una nuova compagnia che era una derivata di Acorn, che era Advanced Risk Machines o Acorn Risk Machines, e quindi ARM. E lì c'è la fondazione di ARM da parte di Apple.
Vabbè, in anni 80,
che utilizzò poi questo processore o il successore di questo processore, che erano prototipi eccetera, nel Newton. Il Newton era, chiamiamolo, l'antesignano dell'iPhone, se vogliamo, quello che Steve Jobs ha buttato dalla finestra e ha detto vabbè, ci mettiamo qui e lo ripensiamo bene dopo qualche...
Qualcuno si è fatto male, perché quello mi sa che era pesante.
Era un po'
era pesante, ma era bello Newton, era curioso, costava un botto, faceva la metà delle cose che poteva fare il Palm Pilot, infatti ne ha venduti veramente pochi. Stavo cercando di capire se trovavo quando Apple poi ha rivenduto, ma non riesco a trovarlo. Vabbè, niente. Stiamo a vedere, robe simpatiche. Robotica, l'avete visto l'Omo, il nuovo personal robot di Segway? Non avevo letto da nessuna parte, ci sono inciampato, ed effettivamente è proprio una roba in cui ci puoi inciampare.
Ci puoi inciampare facilmente.
Sono inciampato andando a cercare una batteria, stavo cercando una batteria di ricambio per il mio scooter, il mio monopattino della Segway. Che non ho trovato se non su Alibaba, adesso lo ordinerò su Alibaba, però sul sito della Segway presenta questo l'Omo personal robot in vendita già ora anche in Italia, che è fighissimo, è praticamente una via di mezzo tra il Segway quello classico, vi ricordate, quello che ci sta in piedi sopra col manubrio, non ha il manubrio. Tipo quegli overboard che utilizzano i ragazzini, avete presente? Però in mezzo c'è anche come fosse il busto e la testa di un robottino con la sua telecamera che lo puoi utilizzare sia per starci tu in piedi e farti portare un po' dove vuoi, sia per caricarlo di bagagli, sacchetti, la spesa, quello che vuoi, e lui ti segue.
E ti segue.
I video sono abbastanza impressionanti.
Questa è una bella...
Bisogna vedere poi come si comporta su un percorso urbano un po' serio, no? Marciapiedi, gradini, ostacoli, porte, robe del genere. Però vederlo così, avere un companion per andare a fare la spesa che ti porta le borse, eccetera, che quando sei stanco ti metti sopra e ti porta a spasso lui, figo.
Grande idea. Non male, me l'ha già cattato.
Costa?
Sono 1700 euro.
Non è... Max, non è una roba terrificante, Cioè,
vabbè, sai,
una bicicletta elettrica costa 4.000 euro al giorno d'oggi. Cioè, questo affare qui c'è anche l'intelligenza artificiale.
4.000 euro costa una bicicletta elettrica?
Una bicicletta elettrica come sì, una mountain bike elettrica. Non so, una bicicletta elettrica scafandra per andare in giro probabilmente di meno, ma una mountain bike elettrica costa 4.000 euro, sì.
Urca vacca.
Anzi, una mountain bike elettrica medio scarsina. Penso che si arrivi anche al doppio di quella cifra lì se vai su roba ultra mega. E vabbè, ti segue.
Vabbè.
C'ha target and follow, voice and gesture controls, splash proof, easy to ride, 30 miglia di autonomia, intelligenza artificiale incorporata con Intel Real Sense. Non so cosa sia. Sì. Probabilmente ti guarda anche questa. Se sei triste, ti viene lì, ti dà i colpettini, ti fa le carezze. Se sei incazzato, ti mette la musichetta allegra. Dai, stai tranquillo, la vita è bella. E c'è anche il suo SDK, il Software Development Kit per Android. Vabbè.
Solo per Android?
Bello, dai.
L'SDK è per Android, sì. Non saprei perché. Nuove skills si sbloccano over the air, come la BMW di Giulio. Ciao Giulio! Cioè, Giulio è arrabbiatissimo oggi, non so se avete letto i suoi tweet.
No, che combinato.
La macchina.
Quello che succede a chiunque compri una BMW è che ci attacchi l'iPhone, che
non gli funziona niente.
No, gli funziona, ma non quello che ti promette. Dice sì, CarPlay supporta questo e questo, poi tu scopri che la tua macchina, la maggior parte di quelle cose lì, non le supporta e non le supporterà mai, perché non viene mai aggiornata. BMW è la classica azienda che chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, scordammoci ho passato. C'hai il CarPlay col filo, lo vuoi wireless? Cambi macchina. Vuoi le icone nuove del nuovo sistema operativo per cui hai comprato il telefono, già cosa? Devi cambiare la macchina. Roba che sarebbe semplicissima, ma anche per quasi anche i bug fix non esistono. C'ha dei bug il sistema del software, come tutti i software, eccetera. Niente, vuoi il bug fixato? Compra la macchina nuova, tira fuori altri 50.000 euro. Che tanto,
ma sì, vai.
Cosa vuoi che sia?
Cosa vuoi che sia? I deep fake di Star Trek li avete visti? Ti hanno toccato nel cuore quelli, Max.
No. Ma non molto, ma no. Anzi, mi hanno fatto una sensazione un po' brutta.
Perché?
E non mi sono piaciuti. Questo mix delle, appunto.
Hai visto solo quello che ti ho linkato direttamente?
Sì.
Ce ne sono una serie che sono abbastanza impressionanti. In questo in particolare c'è. Fondamentalmente hanno preso uno degli ultimi Star Trek.
Sì, quelli è, diciamo, la nuova generazione.
Che però
con Chris Pine.
La nuova generazione di attori che però interpretano i personaggi della prima serie.
Esatto,
Per cui esatto. Ci sono Kirk, Uhura, Spock,
sì, è un reboot, è una reimagination, no?
Perfetto.
Un universo simile ma non identico.
Cosa hanno fatto questi deepfakers? Si chiamano deepfakers, gli autori di deepfake? Bello, immagino, sì. I deepfakers, bello. Potrebbe essere un gruppo rock, i deepfakers. E cosa hanno fatto? Hanno preso questi film qui, hanno preso i personaggi e ci hanno sbattuto sopra le facce degli attori di allora. Per cui Kirk è tornato ad avere la faccia dell'attore originale, Spock la faccia dell'attore originale e compagnia.
Sì, sì. Da un punto di vista grafico è impressionante.
È impressionante.
Il livello di fluidità che la cosa raggiunge. No?
Ma io mi preoccuperei, credo che gli attori giovani debbano preoccuparsi più dei giornalisti in questo caso. Perché con la mania di Hollywood di sfruttare la roba vecchia con remake, seguiti e robe all'infinito, oramai non li ferma neanche più quando gli attori diventano vecchi o quando muoiono. Tanto usano il deepfake.
Beh, però lì non è detto che ci sia un risparmio economico, perché poi tra tecnologie e tra diritti che devi pagare all'attore, scusa. Comunque non è che puoi mettere la faccia
di diritto
di
immagine, certo.
C'è un diritto d'immagine. Quindi sì, magari può essere più
però
economico.
C'è il diritto d'immagine, sì, però io ho utilizzato i film, l'immagine di Kirk, dei primi film. Io sono la Paramount e ho già i diritti di quel film lì, per cui quelle immagini sono già di mia proprietà. Lo discutiamo in tribunale se ti devo pagare di nuovo. Non lo so, sai, bisogna vedere che cosa hai firmato, perché se tu hai firmato un contratto dove mi concedi l'utilizzo di queste immagini, io ho utilizzato queste immagini.
Sei ceduto i
diritti, ma all'interno del film,
appunto, bisogna vedere che cosa c'è scritto e bisogna vedere cosa c'è scritto nei contratti. Sicuramente i contratti di allora non prevedevano il deepfake,
appunto. E non è che se non lo prevedevano
né in maniera positiva né negativa, bisogna capire cosa prevedevano.
Non so se funziona così.
Non lo so neanche io, appunto, per questo non siamo
avvocati.
Che guadagna, credo che però. E la cosa ulteriore è il deinvecchiamento. Hanno preso le scene di una delle ultime interviste di Schwarzenegger, un'intervista, non mi ricordo di che cosa, e ci hanno schiaffato sopra immagini ricostruite dai Terminator e Commando di un tempo, per cui l'intervista di oggi è stata tenuta da uno Schwarzenegger trentenne. Anche quello è abbastanza.
Quello l'hanno già fatto nell'ultimo Star Wars, anzi nell'ultimo, nel penultimo. O era no, era la fine di Rogue One, quando avevano svecchiato la principessa Leila.
No, non era di fake. È lì che ti chiedo. Il terzo video che ho visto prendeva proprio quell'esempio lì e paragonava l'effetto pubblicato, che era CGI, computer graphics sintetizzata, con la stessa resa che avrebbero avuto con tecnologia deepfake. Proprio schermo da una parte, schermo dall'altra, stessa scena. Ed è impressionante la differenza. Noi siamo andati al cinema vedendo le scene CGI e messe, e ci sono sembrate realistiche, fatte bene, eccetera, viste con a fianco l'effetto deepfake. Dici, ma noi abbiamo visto quelle porcate lì al cinema e non abbiamo detto niente? È impressionante.
Quattro anni fa, vecchio mondo, vecchia tecnologia.
Vecchio mondo.
Comunque queste tecnologie sono oggettivamente impressionanti, no? Perché poi quando vai sul video e si comincia a capire che siamo nella direzione in cui non sarà così facile distinguere il vero dal falso, questo è veramente impressionante.
E sono tecnologie che oggettivamente andranno da qualche parte.
Certo.
Adesso non so se negli scenari di Franco, ma sicuramente succederà qualcosa.
Una marea.
Di simile.
Anche perché la tecnologia ci stupisce sempre in termini di accelerazione e di evoluzione. Tutte le volte che esce una tecnologia del genere e ci vogliono petaflops di capacità di elaborazione, miliardi da investire in istanze Amazon e robe del genere, dici sì, ok, teoricamente si può fare, ma figurati, nel giro di pochi anni diventa una roba che fanno i ragazzini sullo smartphone. Ed è letteralmente così. Io mi ricordo anni fa parlavo con il papà di una mia amica che era il vicepresidente di IBM e parlavamo di internet, erano i tempi di Napster, si scaricavano gli MP3 eccetera, e lui mi diceva, ma guarda, io ho visto delle cose, delle tecnologie, tra qualche anno ci sarà un problema per l'industria cinematografica, perché scaricheremo i video. I piratazzi ci permetteranno di scaricare non solo la musica, ma i video da internet. Esatto, figurati. Io che ero, non facevo ancora Digitalia, ma ero digitaliano, masticavo computer fin dalla tenera età di 6 anni e quindi sapevo tutto di tutto, pensavo, sì, tra 100 anni, figura la banda che ci vuole, cioè ci collegavamo ancora col modem, col modem analogico a 115 kilobit per secondo, con la Farino US Robotics, eccetera, diceva, sì, figurati, un film. Oggi i film si guardano senza neanche pensarci col più scrauso dei telefonini, col più scrauso dei telefonini, eccetera. È passato tanto tempo. Non è passato, sono passati 15 anni, sono passati 16 anni, certo, non poco. No, in realtà i film poi abbiamo iniziato a scaricarli da pirati 3 o 4 anni dopo di quando io ho detto sì, figurati. E qui è la stessa cosa. Cioè i deepfake oggi sembrano una roba colossale come elaborazione, eccetera, ma nel giro di qualche anno lo faremo tutti, eccetera.
È come gli articoli di cui prima.
Sì.
Le mie lezioni ringiovanito. Andrò di nuovo in aula trentenne.
Quindi se non ci vedete invecchiare su Digitalia, fatevi delle domande.
Fatevi delle domande. Non siamo il ritratto di Dorian Gray, no?
Se vedete a Franco che gli crescono i capelli o robe del genere, fatevi delle domande.
Vedete il Cylon Prof con i capelli scuri.
Vabbè, l'ultimissima, mi è piaciuta questa notizia della NASA che vuole rendere la Luna una miniera. Comprerà il materiale ottenuto dai privati che vorranno scavarla. Tutta una serie di questioni, ma lo spazio non era di tutti, eccetera, eccetera, ma mi ha colpito perché in qualsiasi videogame un po' open world di sfruttamento dello spazio, EVE Online, Vendetta Online, come si chiamavano quelli storici, Elite, tutte le cose di Elite, il primo passo che devi fare prima di scegliere la tua carriera di qualsiasi tipo è andare a minare, è andare a scavare delle rocce in mezzo allo spazio.
Che te servono i soldi.
La gilda dei mercanti, così, la gilda dei mercanti spaziali inizierà così.
E perfettamente, e la natura, il mondo reale seguirà il filone che hanno tracciato. Una volta seguivano il filone tracciato dai libri di fantascienza, vero Max?
Certo, oramai, lo seguono ancora.
Oramai si segue il filone tracciato dai videogames di spazio.
Dai, tutti e due.
Vabbè, esatto, i videogame avranno preso a piene mani. Ma vabbè, però è interessante, è una nuova fonte di guadagno per chi vuole andare nello spazio. E perché no?
D'altra parte sto di litium dovremmo tirarlo fuori da qualche parte.
Stavo pensando esattamente al di litio.
I cristalli ci sconsumano, i cristalli.
Senza i cristalli di litio non si va.
Lo sanno tutti oggi, che senza i cristalli di litio non si va da nessuna parte.
Da oggi andranno tutti su Venere a cercare gli alieni.
Oggi andranno a cercare gli alieni e respireranno fosfina a pieni polmoni.
Che buono.
L'aria buona di Venere.
L'aria buona di Venere, sì. Cos'è successo?
È successo che un gruppo di scienziati ha annunciato che ha trovato appunto questa sostanza nell'atmosfera di Venere che potrebbe segnalare la possibile presenza di organismi.
Può essere un glitch della Madonna, nel senso che quando vedono una sostanza in un pianeta lontano vuol dire che hanno visto dello spettro qualche cosa che potrebbe essere quello, ma potrebbe essere anche tutt'altro. Però questa sostanza generalmente è prodotta dai batteri sulla Terra.
Esatto. Però c'era un po' di gente entusiasma su Twitter, un po' di gente che magari ne capisce, vediamo.
L'idea è che ci può essere vita, nel senso che ci possono essere dei batteri nell'atmosfera, non sulla superficie, perché la superficie di Venere è una roba tipo 450 gradi Kelvin, Celsius, però in questa atmosfera di anidride carbonica è possibile che ci siano, vabbè.
Saranno ovviamente terribilmente cattivi, saranno batteri del raffreddore venusiano.
La cosa peggiore è il peggiore raffreddore
venusiano.
In confronto
il Covid è una roba, una bazzecca.
Una
barzelletta. Va bene, dai, gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingili del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione nelle voci digitali. Chiudono sempre così, vi consigliano hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo, a patto che sia roba abbastanza digitaliana, che sfiori i temi digitaliani quantomeno. Vediamo un pochino, Michele.
Allora, abbiamo parlato di MLOL un po' di puntate fa per tutto quello che è il mondo delle biblioteche e anche il mondo degli ebook, perché è possibile anche acquistare ebook facendo del bene alle biblioteche locali. Qualche giorno fa invece è stato presentato, se siete ancora appassionati della carta e dell'inchiostro, Bookdealer. Bookdealer è una piattaforma di librerie indipendenti che invece vi portano il libro fisico a casa. È possibile selezionare il libro. Se il libro non c'è nella libreria più vicina, è possibile la libreria poi lo ordinerà per voi, e credo con un obolo di un paio di euro vi portano poi il libro a casa. Se invece la biblioteca è troppo lontana, ci sono alcune che danno anche la possibilità di consegnare tramite corriere. Quindi se siete stanchi di far diventare Jeff Bezos ancora più ricco di quello che è, andate su bookdealer.it e appunto ordinate dalla libreria più vicina, se la trovate. Adesso credo vi siano un po' di librerie sicuramente a Milano, piano piano si sta allargando nel resto d'Italia, c'è qualcosa già a Torino, a Genova, a Roma, sto vedendo Napoli, poi in tutta Italia, e insomma è un buon modo di dare un po' di business anche alle librerie che tanto hanno sofferto negli ultimi anni.
Bravo ottima, Michele, ottima, mi sembra un'ottima iniziativa, ottimo gingillo. Max, prego.
Eccoci qua, io contribuisco invece con l'incremento della biblioteca digitaliana. È un po' che sto scoprendo che ci sono dei fisici che sono molto bravi a scrivere, veramente sono molto bravi a scrivere, e ho trovato questo libro, L'algoritmo e l'oracolo, di Alessandro Vespignani, che, come dice il titolo, in qualche maniera si propone di spiegare la scienza delle previsioni, e che però devo dire che è veramente scritto benissimo. In realtà io lo sto ascoltando nel suo formato di audiolibro, e è una bella rassegna estremamente chiara degli sviluppi degli algoritmi e delle loro applicazioni, con incursioni un po' in tutti i temi che noi normalmente trattiamo e il focus specifico su come si fa in un sistema complesso a prevederne l'evoluzione. L'algoritmo e l'oracolo, e vi suggerisco di comprare in formato appunto e-reader con associato l'audiolibro, che è veramente gradevole da ascoltare.
Grazie Max, la biblioteca digitaliana è sempre più ricca. Un giorno ci sarà davvero, ci sarà qualcuno che farà una donazione, la lascerà un testamento e dirà: voglio che tutti i miei averi siano devoluti per comprare un appartamento. Come? E tutti i libri del professor De Santo di Digitalia, e li mette lì sugli scaffali aperti al pubblico. Sarebbe
che
una bella
meraviglia,
sarebbe
questa,
una bella,
è una bellissima iniziativa.
Con la facciona di Max in un quadro lì all'entrata in memoria del fondatore.
In memoria, perché quando avverrà questa cosa io giustamente guarderò,
parliamo dalle, di certo,
parliamo dalle nuvole di
eoni ed eoni ed eoni. Va bene, dell'ultimo gingillo l'ho scoperto casualmente nel mio secondo trasloco nel giro di poco più di 12 mesi. Sono venute fuori, perché al primo trasloco non erano venute fuori, al secondo trasloco sono venute fuori una serie di cassettine, oltre a dei dischetti da 3,5, delle cassette audio nere con dei titoli strani che sembravano scritti a penna in corsivo, ma in realtà erano stampati, e che mi ricordavano qualche roba attinente ai videogiochi. Allora ho decifrato le scritte che c'erano sopra, le ho messe dentro il motore di ricerca e sono venute fuori, e ho capito che cos'erano. Vendevano ai tempi delle adventure, dei giochi, allora erano avventure testuali, ma iniziavano ad avere le immagini, non erano solo testo. A seconda degli ambienti tu avevi un'immagine con gli oggetti e gli ambienti con cui potevi interagire, e ti vendevano insieme la cassetta che tu mettevi nel tuo stereo e ti faceva da colonna sonora sullo sfondo dell'avventura. E in particolare queste due cassette che ho trovato venivano con un paio di giochi meravigliosi, uno era Corruption e l'altro era Jinxter, che facevano parte della produzione di una ditta che si chiamava Magnetic Scrolls. I videogiocatori di un tempo se la ricorderanno bene, o quantomeno avranno una specie di tuffo al cuore. Producevano queste avventure meravigliose, The Pawn, The Guild of Thieves, erano titoli che ai tempi dell'Amiga e del primo gaming su PC erano proprio i grandi capolavori, i grandi successi. E cercando appunto che cosa fossero questi temi, sono incappati in questo sito che si chiama Magnetic Scrolls Memorial, dove c'è, oltre a tutta la storia di questa software house, anche tutti i dati, controdati eccetera, ma anche le versioni giocabili dentro browser di ognuna di questi giochi, di ognuna di queste avventure. Per cui se avete giocato a questa avventura e volete fare un trip down the memory lane, come lo chiamano gli anglosassoni, o un viaggio nelle vostre memorie,
nella memoria,
oppure se invece non c'eravate a quei tempi e volete scoprire cosa voleva dire giocare con giochi ad alto livello di quei tempi, vabbè, fatevi un giro su msmemorial.if-legends.org o più semplicemente su digitalia.fm/539 e cliccate sul link che trovate nei gingilli del giorno. Era veramente roba di altissimo livello, a me strappa una lacrimuccia perché era la roba di altissimo livello della mia adolescenza, e quindi è tutto dire, credo che capiti a chiunque. Erano i tempi peraltro subito antecedenti a Monkey Island, uno dei miei più bei ricordi della mia tarda che adolescenza, bello, è stato passare mezza estate a giocare la mattina a casa di amici, con amici, non c'erano ancora neanche i LAN party, non solo non c'erano i battle royale, i giochi su internet, per cui per giocare con gli amici si andava tutti assieme davanti a un unico computer e passammo l'estate al pomeriggio insieme in spiaggia, le mattine a casa a giocare a Monkey Island e a finire Monkey Island col pollo carrucola di gomma e robe del genere. E
che bello!
E chissà, sa. Va bene, siamo agli sgoccioli, che cosa mancano? Le raccomandazioni, ma le raccomandazioni sono sempre le stesse, lasciateci qualche recensione in giro, come ha fatto Bardadda, questa vi piacerà. Bardadda ci lascia 5 stelle. E intitola la sua recensione "Una nave dei pirati nel mare della tecnologia".
Mamma mia.
Lo sapevo che sarebbe piaciuta. È ormai inutile continuare a evidenziare le professionalità e la preparazione di questi validi condottieri. Quindi, cosa di meglio se non paragonarvi alla nave di Capitan Uncino, con un comandante, Capitan Solerio, sempre pronto a mettere in riga il suo equipaggio, e la Madonna, ma che riesce a far navigare sicura la sua nave nel mare della tecnologia. Tra un'introduzione a cacchio di cane, parafraso, e un monologo sempre ben accetto dal resto della truppa, perdonatemi. Al suo fianco la storica spalla, Prof. Spugna Max. Non credo Spugna per l'attitudine al bere, ma per appunto la citazione.
Riferimenti Peter Paneschi.
Con la saggezza di chi la tecnologia la mangia e la beve a colazione, un serioso Giulio, la cui voce riesce anche a incantare il mare delle sirene. Una versione maschile di Trilli, con il buon Francesco sempre pronto con consigli e battuta facile, ma tutti contro il Peter Pan Michele. Peter Michele, ecco, Pan, eterno ragazzo sempre pronto al combattimento con Capitan Solerio, con la testa all'innovazione e le sue convinzioni, perché l'isola che non c'è esiste ed è popolata da noi digitaliani. Un saluto scherzoso da Bardadda e in ultimo ciao mamma, che è la cosa più importante di tutta la recensione.
Che bello.
Dai, bella, bravo Bardadda,
fantastica, bella. È veramente bella questa.
Grazie per la recensione, grazie a tutti voi che ci regalerete altre gioie di questo tipo, grazie a tutti voi che ci ascoltate e che contribuite a questa avventura oramai da quasi 11 anni e cavolo, noi siamo fieri di portarla avanti e soprattutto siamo fieri di avere degli ascoltatori, dei digitaliani come voi. Anche per oggi è tutto dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio,
dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo
e dallo studio di Milano un ciao da Michele Di Maio.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.